Siamo al terzo file audio. Partiamo dalla slide numero 27 e ci confrontiamo adesso con la tematica relativa al rapporto tra funzioni genitoriali e processo evolutivo. Cosa intendo con questo concetto? Intendo dire che cercheremo di capire quali sono le richieste che un soggetto, un bambino, pone ai propri genitori nel suo processo di crescita. E quindi quali sono le disponibilità e le emergenze che a cui un genitore deve rispondere rispetto a quelli che sono l'età del figlio. Allora, partiamo dal periodo prescolare. Quando facciamo riferimento al periodo prescolare, ci rivolgiamo principalmente a quell'età che va da 0 a 6 anni. Quindi tutta la fascia dai primi anni di vita, diciamo, fino all'ingresso alla scuola primaria. Allora, quando parliamo quindi di fascia prescolare, ci rivolgiamo al periodo appunto del nido, se il bambino frequenta l'asilo nido, e della scuola dell'infanzia. Allora, il bambino acquisisce in questo periodo una graduale, quindi nella fascia 0-6 anni, una graduale capacità di fare da solo. È un periodo, e qui entriamo anche nel merito dello sviluppo infantile. Qui ci collochiamo appunto in una fascia di età molto delicata, molto importante, molto particolare per quanto attiene a tutti quelli che sono gli aspetti relativi all'acquisizione via via di autonomie. È un'età 0-6 nella quale il bambino è impegnato in tutta una serie di processi di separazione e di individuazione da una dipendenza totale che connota i primi mesi di vita, una dipendenza totale dalle figure genitoriali, si passa gradualmente ad una graduale e sempre maggiore autonomia. Autonomia su vari fronti, autonomia su un piano motorio, prima di tutto. Un'autonomia che però si estende gradualmente anche alle relazioni sociali con gli altri, all'acquisizione di tutta una serie di abilità cognitive via via sempre più simboliche, e anche, diciamo, è il periodo della vita di un bambino nel quale, come più volte ho detto, facendo riferimento in particolare al tema del complesso edipico, è un periodo particolare nel quale il bambino effettua, tutta una serie di identificazioni con le funzioni genitoriali che lo stanno accompagnando nel suo processo di crescita. Nella slide, al periodo prescolare, voi vedrete che, rispetto alla genitorialità, alle funzioni genitoriali, ai genitori appunto si chiede una sempre maggiore disponibilità alla contrattazione rispetto alle regole e alle richieste. Allora, è un'età nella quale il bambino, come ho detto prima, acquisisce via via una graduale autonomia, ma essendo piccolo è ancora fortemente dipendente dai genitori e si confronta proprio col tema delle regole, col tema dei confini, che comincia a comparire in maniera massiccia quando il bambino, intorno ai 16-18 mesi, comincia ad avere accesso al pensiero simbolico e comincia quindi a confrontarsi con quelli che sono i limiti che gli adulti gli danno. Quindi da una totale onnipotenza, onnipotenza determinata dal fatto che appunto i primi mesi di vita il bambino è molto così proiettato su se stesso, evidentemente, ad esplicitare quelli che sono i suoi bisogni, le sue richieste e quant'altro, con l'accesso al pensiero simbolico, ecco che si introducono degli elementi via via di differenziazione. E ai genitori è richiesto di essere molto fermi sulle regole, molto fermi sul soddisfare quelle che possono essere richieste legittime di un bambino e nell'inibire invece quelle che richieste legittime non lo sono più, e quindi appunto si confronta sempre di più con l'esperienza del limite. Non mi voglio addentrare ulteriormente, ma per chi lavora, per esempio, per chi lavora, con i bambini di nido, ecco che uno dei temi che molto spesso i genitori pongono all'attenzione degli educatori o degli operatori dei nidi è proprio quello del come introdurre a un bambino senza turbarlo troppo, le regole, le regole basiche, insomma, della vita con gli altri e della vita anche nella socialità. E quindi spesso le richieste che i genitori formulano sono richieste volte a capire come dare dei confini, come dare le regole basiche della vita quotidiana, come introdurre i divieti senza farlo soffrire troppo, senza traumatizzarlo, eccetera, eccetera. Sono tutti un po' temi che i genitori di oggi, soprattutto per la fascia di età che va dai 24 mesi in avanti, costantemente si pongono. Quindi, diciamo, ai genitori è chiesto in qualche modo di modulare molto bene e di quindi contrattare, nel senso di modulare, quelle che sono le regole di base e le richieste che un bambino pone. Arriviamo al periodo della latenza. La latenza è un periodo che si colloca negli anni della scuola primaria. Dai 6 ai 10, 11 anni. È un'età, si chiama latenza, questo è un concetto che è stato introdotto da Sigmund Freud, nel senso che lui parlava di latenza facendo riferimento al fatto che tutta la dimensione pulsionale, si placa. E il bambino è proiettato, è orientato a soddisfare quelle che sono richieste su un piano prettamente cognitivo. Inizia la scuola, quindi gli impegni, quindi i compiti, quindi dei ritmi più scanditi. Si dovrebbe teoricamente avere, anche se i bambini di oggi tanti ritmi scanditi proprio non li hanno, ma insomma è un'età nella quale appunto l'impegno, le energie psichiche sono per lo più orientate verso la scuola. E qui in questo momento i genitori si confrontano con che cosa? Con il fare un po' un braccio di ferro col figlio, fra una suddivisione tra le aree del dovere, inerenti l'apprendimento e le regole e le aree del piacere, il gioco e la socializzazione, nel senso che quali sono quindi i compiti evolutivi che un bambino in età di latenza, quindi 6, 10, 11 anni, a cui un bambino di quest'età deve rispondere. Da una parte l'apprendimento e le regole. La scuola ti richiede di vivere in un contesto sociale organizzato, la scuola ti richiede un impegno, la scuola ti richiede di pianificare tutta una serie di attività. Hai degli orari che dovresti teoricamente rispettare, hai una modalità anche di interazione con gli altri che si fonda sul rispetto dell'altro, sul rispetto delle regole della convivenza sociale, eccetera, eccetera. E dall'altra parte però continuano a permanere tutta una serie di aspetti che hanno a che fare con il gioco e la socializzazione, cioè è un'età ancora nella quale il bambino ha bisogno di giocare e quindi ha bisogno di appunto interagire con gli altri su un piano ludico e sta costruendo ancora tutta una serie di modalità per governare la sua socializzazione, la sua relazionalità col mondo sociale più allargato. È l'età nella quale si formano le prime amicizie, è l'età nella quale i bambini in qualche modo cominciano a fare gruppo, è l'età nella quale i bambini cominciano a identificarsi con i propri pari ed è l'età nella quale i bambini raccontano a casa un sacco di bugie, rispetto a quello che è avvenuto a scuola, rispetto a delle marachelle che hanno combinato, eccetera. Bugie che non hanno niente a che fare con la perversione del pensiero, a cui facevamo riferimento parlando di Melzer nelle prime slide che hanno avviato questo secondo semestre delle nostre lezioni. Ma le bugie che raccontano i bambini in qualche modo sono un tentativo di anche questo, di cominciare a creare dei ponti separativi rispetto ai propri genitori. Io ti racconto una bugia, caro papà o mamma, perché non voglio che tu sappia o voglio che ci sia un'area di intimità, che ci sia un'area di intimità, rispetto appunto al mio vivere fuori da casa. Un'area di più che di intimità, di privatezza. Arriviamo alla slide numero 28, sempre sul discorso relativo alla correlazione tra compiti evolutivi e genitorialità. Arriviamo alla pubertà e all'adolescenza, quindi dagli 11 anni in poi il corpo cambia, il ragazzino comincia ad avere una certa consapevolezza di quelle che sono le proprie, di quelle che sono le proprie, di quella che è la propria identità, comincia a confrontarsi anche con la dimensione, se volete, della sessualità. E in adolescenza anche il pensiero diventa più maturo da un certo punto di vista, ovvero sia, come diceva Piaget, il pensiero dell'adolescente è un pensiero fondamentalmente astratto, quindi capace di fare tutta una serie di ragionamenti, di riflessioni, acquisisce la capacità di un pensiero logico-deduttivo e in quanto tale ecco che questo lo rende anche più competente nell'interazione con gli adulti. Quali sono i bisogni dell'adolescente? I bisogni dell'adolescente implicano un doppio movimento, nel senso che il bisogno dell'adolescente è quello di manifestare ed esprimere la propria identità, e quindi di sentirsi un individuo reale ed autonomo. Dall'altra parte c'è un bisogno continuo di sfidare un ambiente in cui le provocazioni vengono tollerate, così come la contrastante ambivalenza necessità di dipendenza. Quindi c'è tutto il discorso della definizione di sé, della definizione della propria autonomia, il bisogno continuo di sfidare l'ambiente, quindi di fare un pugno di ferro con l'ambiente adulto circostante, quindi di provocarlo, e dall'altra parte però si riscontra anche una costante, una contrastante, ambivalente necessità di dipendenza. Perché contrastante e ambivalente? Perché l'adolescente sta cominciando in qualche modo a fare i conti con la necessità di autonomia rispetto alle funzioni genitoriali, però dall'altra parte c'è anche, diciamo, il dolore legato alla separazione. Mi spiego, se il rapporto con la propria famiglia d'origine, con i propri genitori, è stato un rapporto sufficientemente buono, usando le parole di Winnicott, il processo separativo non è un processo indolore. Cioè io come adolescente sento il desiderio di distaccarmi dai miei genitori perché ho bisogno di una vita autonoma, di sentirmi io, di sentirmi indipendente, ma come tutti i processi separativi sono dolorosi. Allora, tanto più è contrastante in questa età il confronto con i genitori, tanto più forte è stato il rapporto che l'adolescente ha avuto con i propri genitori durante gli anni antecedenti all'adolescenza. Tanto più questo rapporto è un rapporto che non si fonda su grandi contrasti, su grandi difficoltà, tanto più doloroso può essere il processo separativo, oppure, dall'altra parte, questo processo separativo sta avvenendo in maniera molto soft, molto fluida, molto, così, molto indolore, perché la relazionalità con la propria famiglia d'origine non è stata una relazionalità che si è fondata, su basi sufficientemente buone. Quindi un rapporto rispetto al quale distaccarsi, che più di tanto non genera sofferenza e dolore perché fino a quel momento si è fondato solo su aspetti superficiali della relazionalità medesima. Quindi, per quei genitori che vivono con grande conflittualità il periodo dell'adolescenza dei propri figli, a me sempre viene da dire che è un segnale buono tutto sommato, no? Perché significa che il loro rapporto è un rapporto molto intenso, molto forte, e all'adolescente costa tantissimo potersi separare. Per quei genitori che invece non hanno vissuto con grande problematicità il periodo dell'adolescenza dei figli, potrebbe essere che da un lato appunto i figli non si sono ancora completamente separati dalla propria famiglia d'origine, quindi non vuol dire che il loro rapporto precedente non era buono, ma che il processo separativo è molto più lento, è molto più graduale e quindi in quanto tale non genera grandissime conflittualità. Ma di norma, nelle famiglie nelle quali la relazione genitori-figli si è fondata su attaccamenti profondamente ambivalenti, quindi non sufficientemente fluidi o funzionali, ecco che il processo separativo a quel punto in adolescenza diventa qualcosa di estremamente meno burrascoso. Cosa viene chiesto ai genitori? La genitorialità in questo periodo della vita si fonda sulla disponibilità di riconoscere il figlio come capace di avere un corpo sessuato e capace di separarsi. Quindi, anche questo aspetto è estremamente importante, nel senso che, appunto, un genitore deve accorgersi che un figlio comincia ad avere una propria autonomia su più fronti, una propria autonomia sul fronte sessualità, una propria autonomia sul fronte affettività, Una propria autonomia sul fronte identità sta cominciando a definire la propria identità personale e quindi con propri desideri, con proprie aspettative, con propri bisogni, con proprie progettualità, ambizioni per il futuro ed è capace ed è pronto, diciamo, a separarsi, a prendere avvio e a prendere avvio verso la strada della propria acquisizione della dimensione adulta. Inoltre, la qualità del legame di coppia fonda la capacità di un figlio di stare in coppia creativa con se stesso, cioè tanto più il legame di coppia è sufficientemente buono, è sufficientemente creativo, è sufficientemente vitale, è autentico, tanto più un figlio da questa esperienza di legame di coppia dei genitori introietterà, introdurrà in se stesso e quindi a sua volta sarà capace nella propria vita affettiva di stare prima di tutto lui dentro una coppia creativa con se stesso e poi di attuare nell'affettività adulta che andrà a creare una, a sua volta, una coppia creativa, tanto quanto quella dei propri genitori. Ecco, io con la slide numero 28, a questo punto, hai tenuto conto anche del fatto che il primo file audio è particolarmente lungo, concluderei questa quarta lezione. La prossima lezione cercherò di correlare questi concetti che vi ho detto con il testo di Simone Argentieri, quindi vedremo se utilizzerò slide o vi inviterò punto per punto a seguire la lezione seguendo appunto il testo di Simone. E come sempre, se ci sono delle difficoltà, delle non comprensioni, dei problemi, vi invito a contattarmi via mail per chiedermi chiarimenti e io, come ho fatto, cercherò di rispondervi, di rispondere alle vostre richieste. Vi saluto e ci riaggiorniamo alla prossima settimana per la quinta lezione di Psicologia dell'arco di vita.